Bene, apriamo le nostre Bibbie adesso, continuiamo il nostro studio nel libro di Seconda Tessalonicesi. Dopo una pausa di alcune settimane vogliamo tornare a guardare insieme questo bellissimo libro, questa bellissima epistola dell'Apostolo Paolo scritto alla Chiesa di Tessalonica e vogliamo continuare con il percorso che avevamo iniziato. Prima Tessalonicesi, capitolo 2, e voglio introdurre quello che sarà, abbiamo anche un PowerPoint, se vogliamo mettere la prima slide, ci aiuterà a seguire quello che è il messaggio di questa mattina. Però prima di leggere il brano vorrei introdurlo con una storia di quello che è successo qualche anno fa, la storia di una chiesa che qualche anno fa ha fatto scalpore, era dappertutto nei giornali, siti internet di tutto il mondo. Non potevi che non sapere la storia di questa chiesa, la chiesa di cui si diceva la chiesa in più rapida crescita negli Stati Uniti, per esempio. Storia di grande successo, una storia di una chiesa che era passato dalla stalla alle stelle, per modo di dire, la classica storia di una startup, inizio oscuro in uno scantinato, era cresciuto per poi passare in una sala a diventare una chiesa grandissima di più di 5 campus, dove ogni domenica la faccia di questo pastore veniva mandato via immagine in tutte queste campus. Una vera storia di successo. E questo pastore diventò molto celebre, molto famoso, e la sua fama lo portò anche nella città di Londra. E questo aneddoto lo racconta uno dei suoi accompagnanti. Erano in un taxi, sicuramente una limousine, e l'autista lo portò a dove doveva celebrarsi questo grande evento, e era colpito dalla folla di persone che c'erano fuori e gli chiese di cosa si trattava. Il pastore non ha potuto fare altro che dire: beh, devi sapere che io sono un tipo di celebrità, la gente mi conosce. Per coloro che lo accompagnavano è stato il momento in cui si è accesa la lampadina. Il celebre pastore ha detto queste parole e tutto è diventato chiaro per le altre persone che erano con lui. Non erano più coinvolti nell'opera di Cristo, erano coinvolti nell'opera di allargare la brand di una persona. Era successo in modo molto subdolo, era successo in modo molto graduale, ma questi accompagnanti si sono resi conto in quel momento: ci stiamo impegnando per la brand di un uomo, il marchio di un uomo. La parola di Dio ha da dirci questa mattina, ha da forse darci delle indicazioni, delle istruzioni che sono molto importanti per noi, perché vedremo il contrasto assoluto con il modello di celebrità, fama che ci presenta l'Apostolo Paolo. A differenza della celebrità della storia breve che vi ho raccontato, abbiamo davanti a noi l'esempio dell'Apostolo Paolo, e lui ci dà un modello di ministero completamente diverso, ci dà il modello di un ministero umile, un ministero umile. E vorrei leggere adesso semplicemente pochi versetti, Prima Tessalonicesi capitolo 2, dal 5 fino all'8. Difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia, Dio ne è testimone, e non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi né da altri. Sebbene come apostoli di Cristo avremmo potuto far valere la nostra autorità, invece siamo stati mansueti in mezzo a voi. Come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini, così nel nostro grande affetto per voi eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Preghiamo. Caro Padre, grazie per il modello dell'Apostolo Paolo, grazie per come spicca in una cultura di celebrità, di fama, e grazie per come ci mostra il tuo modello di un ministero, il modello di chi ha responsabilità, grandi, poche, e Signore aiutaci a imparare a seguire nelle sue orme, nelle tue orme, per capire il tipo di, il modo in cui dobbiamo servirti, il modello che dobbiamo seguire, nel nome di Gesù. Amen. Se vi ricordate, qualche mese fa abbiamo considerato il modello di un ministero sincero. L'Apostolo Paolo ci ha dato il modello di un ministero sincero e oggi Paolo ci dà il modello di un ministero umile. Il contrasto tra Paolo e la figura del pastore celebrità, sia della storia che ho raccontato prima, c'erano anche i giorni in cui Paolo predicava, è palese, e sarà ancora palese man mano che elenchiamo ciò che caratterizza un ministero umile. Queste parole erano controcultura quando Paolo li ha scritti e sono controcultura anche oggi. Vanno contro la corrente della nostra società. Ai tempi di Paolo forse non c'erano tutti gli strumenti che ci sono oggi per creare una cultura di celebrità nella Chiesa, non c'erano gli autobus sul quale la celebrità poteva affiggere la sua faccia, come oggi abbiamo, non c'erano tutti i metodi dei social, X, TikTok, Insta, per aiutare una celebrità a crearsi una piattaforma, accumulare seguaci. Non c'erano forse i palchi o le piattaforme enormi intorno ai quali una persona di carisma può accumulare un pubblico, ma c'era già una cultura della celebrità che minacciava la Chiesa. E abbiamo bisogno di sentire le parole di Paolo, perché nessuna Chiesa è immune a una cultura di celebrità che si può creare. Anche in un gruppo più piccolo come il nostro, potrebbe arrivare la tentazione a chiunque di dare spazio a quella voce che, come a quel pastore, sono un tipo di celebrità. La gente mi conosce, sai. Possiamo anche in gruppi piccoli avere questa tentazione. E così c'è sempre bisogno dell'istruzione, della correzione della parola di Dio e che ci venga dato un modello di ministero umile. Vogliamo guardare 5 caratteristiche di un ministero umile. Non so se sto facendo io il click o se lo stai facendo tu, Stefano, Cristina, bravi. Prima di tutto leggiamo che Paolo dice in questo versetto 5, la prima parte, dice: difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole. E questa è la prima caratteristica di un ministero umile: evita le lusinghe. Sappiamo cosa sono le lusinghe, vero? Le lusinghe è semplicemente complimentare qualcuno con lo scopo di ottenere qualcosa in cambio. Alcune volte le persone pensano che la lusinga è sinonimo di complimento e non hanno fatto un complimento negli ultimi 40 anni. No, non vorrei lusingare, non è la stessa cosa. Complimenti ci stanno, complimenti sono potenti. Non dobbiamo sentirci limitati nel voler complimentare a qualcuno, un fratello, un familiare. Dire: sai, sei molto bravo a, sei molto brava a. Ho notato che ti stai impegnando e ci stai riuscendo. Sono potenti questi tipi di parlare. E forse qua mi fermerei per chiedere: da quanto è che non dai un complimento a qualcuno? Giusto per il piacere di fare un complimento a un'altra persona. Quando è l'ultima volta che hai detto a qualcuno che hai notato che si dà da fare e l'hai ringraziato? Sai, grazie per quello che fai nella Chiesa. Nessuno ti paga, nessuno ti riconosce, nessuno ti dice grazie, ma io ti dico grazie. È un bel compito a casa per questa settimana, cosa ne pensate? Trovate qualcuno a cui fare un complimento. Ecco, non dobbiamo distinguere questi due modi di parlare, ma le lusinghe sono un'altra cosa, sono parole positive usate perché si vuole un proprio guadagno, si vuole un proprio tornaconto nel caso di chi cerca di ingrandire il suo palco, di ingrandire il suo seguimento. Le lusinghe sono usate per uno scopo egoistico. E c'è oggi la minaccia, c'è oggi un gruppo molto popolare nella nostra società che usa la lusinga perché si vuole avere un proprio tornaconto. E chi sono? Chi sono queste figure? Ministeri interi vengono creati sulla lusinga e sul pompare l'ascoltatore su quanto sono bravi, sono delle persone meravigliose. Sto parlando dei predicatori e le predicatrici, purtroppo, della prosperità. Della prosperità. Ci sono. E ci sono in modo molto presente anche nella nostra società. Predicatori, predicatrici che usano linguaggio del tipo motivazionale, esagerato, in cui chi ascolta viene pompato, innalzato, elevato a livello di semidei. Dio ha bisogno di te, dicono cose del genere. Vai nelle loro chiese e senti il linguaggio: sei un vincitore, nessuno ti può fermare. E sembra di essere giusto a volte questo tipo di linguaggio. Un sermone che sentirai dai lusingatori avrà questo tipo di linguaggio. Non dite amen perché è un messaggio sbagliato, però vi verrà di dire amen. È sbagliato. Dicono cose di questo tipo. Forse oggi stai affrontando delle sfide. Non dire amen. Hai dentro di te semi di grandezza. Non sei una persona qualunque. Non sei ordinario. Per te si apriranno porte che nessun uomo potrà chiudere. Forse qualcuno ti ha escluso, ma Dio ti ha già incluso nel suo piano. Parole motivazionali, parole che pompano, parole che ti fanno sentire speciale. Questo sentirai da lusingatori che vogliono usarti per ingrandire il loro brand. Cosa non sentirai? Cosa non sentirai? Non sentirai l'altro tipo di linguaggio che è quello biblico. Non sentirai: i nostri peccati ci hanno separati da un Dio santo. Non sentirai: devi riconoscere il tuo peccato questa mattina. Non sentirai: sei un peccatore come il resto dell'umanità e non puoi salvarti da solo. Sei piccolo, sei piccola, sei indifeso, sei indifesa. Non sei solo debole, non sei solo piccolo, sei offenditore, sei offenditrice di un Dio santo. E Dio ha una contesa con te. Ravvediti, riconosci il tuo errore, riconosci di essere peccatore, peccatrice e in piena consapevolezza di ciò che ricevi, il perdono dei peccati. A questo potete dire amen. Pensate, uno sbocco molto pratico del linguaggio pomposo che innalza. Pensate all'effetto negativo nelle nostre relazioni. Se tu vieni pompato tutta la settimana, sei un semidio, sei un vincitore, tu meriti, che impatto ha nella tua relazione con tua moglie, tuo marito? Sei pronto poi, in base al Vangelo, dire: Signore, tu sei morto per me, io devo morire per il bene dell'altro. Che risorse ti dà la lusinga? Non ti dà risorse. Non c'è potenza nel messaggio: sei eccellente. C'è potenza nel messaggio: non sei quanto sei messo male davanti a un Dio santo, ma non sei quanto sei amato da questo Dio santo. Lì c'è potenza. E vorrei mandare un avviso. So che alcuni di voi ascoltate i lusingatori. Sono presenti dappertutto, su Instagram, i social. Ed è molto facile distinguerli. Di cosa trattano i loro post? Ingrandiscono Gesù, ingrandiscono la sua grazia o ingrandiscono te? Molto semplice. Ed è subdolo, perché tu dirai, caspita, mi dà carica, mi dà forza, mi dà aiuto. La carica di cui hai bisogno, di cui ho bisogno, è la carica che dà il Vangelo di Gesù Cristo. Salvezza, nonostante il mio non meritarlo. A proposito, hai accettato il messaggio del Vangelo questa mattina? Personalmente? Hai visto Gesù Cristo offerto sulla croce per te come peccatore, come peccatrice? Ti sei arreso all'unico modo in cui puoi essere salvato? Fallo oggi. Fallo oggi. E poi vivi in base a quel messaggio meraviglioso per il resto della tua vita. Numero uno, un ministero umile non usa la lusinga per ingrandire il proprio ministero brand. Secondo, non è motivato da cupidigia. Non è motivato da cupidigia. L'Apostolo Paolo dice: non abbiamo usato lusinghe né pretesti ispirati da cupidigia. Non è motivato da cupidigia. Non abbiamo usato pretesti ispirati dalla cupidigia. Cos'è la cupidigia? Lo sappiamo. La cupidigia è la brama, è il desiderio inappagabile per il più. Per il più. È un pretesto, una cosa che nasconde la vera intenzione. Questa settimana ho pranzato con un mio amico e mi ha raccontato che era innamorata di una ragazza musulmana. E lui ha detto se era interessato a uscire insieme, le ha detto se Allah vuole usciremo insieme, era un pretesto, era una scusa, lei non voleva uscire con lui, ha detto se Allah lo permette, pretesto. E cos'è un pretesto? Un pretesto è semplicemente un'azione che si porta avanti per nascondere un'altra. E tante volte sono abbastanza chiari, è un pretesto, dai, tu non lo vuoi fare, stai usando questo pretesto per non farlo. E Paolo dice, non abbiamo agito nei vostri confronti in un modo solo per poi poter ricevere qualche guadagno. Nella cultura della celebrità, che ha inquinato da sempre la Chiesa, questo è abbastanza normale, tante cose si fanno in nome del ministero, che in realtà ha un altro scopo, quello di arricchire, rendere noto, ingrandire il palco di qualcuno. E il ministero diventa un pretesto per quello che è il vero obiettivo. Questo non è ciò che caratterizza un ministero umile. Le motivazioni che caratterizzano un ministero umile sono semplicemente senso di dovere e amore. Questo è. Non posso fare altro. Gesù mi ha chiamato e io faccio. E amore, come potrei non farlo? Se sono stato amato così tanto. Un mio amico sentì che il Signore lo stava chiamando a fare un passo ministeriale molto grande e fu accusato di cupidigia. Ah, tu lo fai perché vuoi essere famoso, vuoi avere una chiesa più grande. E il mio amico sorrise e con grande controllo disse, caro, lo sai che io non ci guadagno niente di fare questo passo. Mi creerà solo dei problemi fare quello che sento che il Signore mi sta portando a fare. Dovrò spostarmi, dovrò incomodarmi, andrò via dalla mia famiglia, mi costerà soldi a me, riceverò critiche. Non ci guadagno niente. Questo è l'atteggiamento di un ministero umile, l'atteggiamento che vediamo anche qui nell'Apostolo Paolo. Non c'erano pretesti, non c'era cupidigia nascosta, era tutto in base alla chiamata che Dio l'aveva fatto. Numero tre, cos'altro caratterizza un ministero umile? L'Apostolo Paolo cosa dice nel seguente versetto? Dice, non abbiamo cercato gloria dagli uomini. il centro di quello che sto cercando di dirvi questa mattina. Il ministero umile non cerca la gloria degli uomini. Rifletti un po' con me su questa frase. Non cerca la gloria degli uomini. Non penso che ci sia una frase che va più controcorrente alla nostra cultura più di questo. Mi chiedo, c'è oggi qualcosa che viene fatto senza aspettarsi un riconoscimento, likes, visualizzazioni? Ormai non si fa più niente se non motivato per la gloria degli uomini. E Paolo dice, non è quello che ha caratterizzato il mio ministero e non è quello che caratterizza un ministero umile. C'era il famoso attore Matthew Perry, alcuni di voi lo conoscete della vostra generazione, Friends, alcuni di voi siete troppo giovani, e racconta nel suo libro una preghiera che fece a Dio quando era giovane. Fece questa preghiera: Dio, puoi fare di me ciò che vuoi, soltanto rendimi famoso. È successo. Se Dio l'ha fatto meno, va bene, potremmo parlarne, però è successo. Però questo sentimento purtroppo non si trova soltanto a Hollywood e si trova anche in contesti più vicini a noi. Ed è una tentazione per tutti. Ho un caro amico pastore, lui ha 60 anni, ex pastore, adesso non era più pastore, disse: prega per me Keith, nella chiesa dove sono non ho alcun tipo di riconoscimento e sto lottando con sentimenti di amarezza. A volte non è facile distinguere il sincero desiderio di essere utile al Signore e quello di avere quel desiderio inquinato dal desiderio della gloria degli uomini. Non è sempre facile distinguerlo, però è una tentazione per tutti. Vorrei che guardassimo insieme un brano nel Vangelo di Giovanni. Venite con me, Giovanni capitolo 5. Giovanni capitolo 5, Gesù parla in un modo molto aperto riguardo questo tema, Giovanni 5 dal 41 al 46. Abbiamo bisogno a volte di esempi eclatanti di quello di cui stiamo parlando, di questo principio. Guardate le parole straordinarie di Gesù, versetto 41. Io non prendo gloria dagli uomini, ma io vi conosco. Voi non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non credete che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre? Cioè, chi vi accusa ed è Mosè nel quale avete riposto la vostra speranza. Possiamo tornare a Prima Tessalonicesi, però vi faccio solo notare alcune cose delle parole di Gesù. Gesù dice: non prendo gloria dagli uomini, e poi ci dà il segreto, dice che il vero scopo per il quale dobbiamo vivere non è cercando la gloria degli uomini, ma cercando la gloria di Dio. Cercando la gloria di Dio. Vorrei dare un incoraggiamento soprattutto ai giovani che sono in mezzo a noi. Se ti consideri giovane, allora questo è per te. Impara a riconoscere al più presto la vanità, l'insignificatezza della gloria degli uomini. Impara al più presto l'insignificatezza di avere la gloria degli uomini. Quanto è vuoto, quanto è inutile, quanto è impossibile di appagare il desiderio che hai nel tuo cuore. Se non imparate questa lezione, a vedere quanto è vuoto e quanto più riceverai quei riconoscimenti, cercherai un altro livello di riconoscimenti che si riveleranno vuoti come quelli di prima, Invece qua dice che il valore supremo e infinito è quello di avere la gloria di Dio, che vuol dire l'approvazione di Dio. Vivere per rendere a Lui maestoso, rendere a Lui speciale agli occhi di tutti. Avere sulla punta della lingua, sapete cosa ha fatto Dio per me di recente? L'approvazione di Dio è quello per cui dobbiamo vivere, altrimenti passerete tutta la vita cercando di alimentare come se fosse un forno acceso e tu butti dentro legna e legna e legna, approvazione degli uomini, approvazione degli uomini, e continuerai a bruciare quella legna, non soddisferai mai quel fuoco. Invece quello che è appagante è la gloria di Dio, vivere per glorificare Dio. Ed è una cosa paradossale, quanto più vivi per la gloria di Dio, per rendere grande il suo nome, quando punti il riflettore su Dio, tu riceverai la gloria che viene solo da Dio. Forse sarà che diventerai utile nel suo regno, forse ti metterà davanti alle persone per continuare a glorificare e innalzare il suo nome, ma se succederà avrà un sapore completamente diverso. Paolo è stato innalzato, è stato glorificato in qualche modo davanti agli uomini. Parliamo ancora di oggi di lui, ma è l'innalzamento di un uomo che ha fatto di tutto per abbassarsi durante tutta la sua vita. Così un ministero umile è un ministero che non cerca la gloria degli uomini. E questo è il modo in cui tu hai imparato ad agire, sia nel ministeri in chiesa o i ministeri a casa, servizi, possiamo anche usare la parola servizi. Ti incoraggio a meditare sull'esempio che ci dà l'Apostolo Paolo. Il quarto esempio, la quarta caratteristica di un ministero umile è la mansuetudine. Mansuetudine. Poi aggiunge questa bellissima immagine, l'immagine di una nutrice che si prende cura teneramente dei propri bambini. Non abbiamo cercato la gloria degli uomini, avremmo potuto far valere il nostro peso, se vogliamo metterla giù così, avremmo potuto farlo, invece siamo stati mansueti, come una nutrice. Questa caratteristica è davvero impattante. Questa caratteristica dell'Apostolo Paolo è davvero, davvero impattante. Paolo dice, era venuto in mezzo a loro in un modo mansueto, gentile, dolce, proprio come una mamma che allatta il proprio bebè neonato. Incredibile, incredibile. E questo nonostante lui fosse un apostolo. Era veramente un apostolo e lui poteva aver fatto valere il suo peso, sua gravitas in mezzo alle chiese. Avremmo potuto in teoria richiedere un trattamento speciale come una figura autoritaria richiederebbe da un suddito, teoria, ma invece abbiamo agito completamente diverso. Alcuni cosiddetti apostoli che girano oggi le chiese richiedono più deferenza e onore che i veri apostoli del Nuovo Testamento. È paradossale, ironico. L'Apostolo Paolo avrebbe potuto girare con un senso di superiorità, mantenendo le distanze con la plebe, la persona comune, forse. Avrebbe potuto entrare, richiedere come figura di autorità, e invece siamo stati mansueti, alla mano. Gentili. In alcuni ambienti va di moda adesso e va in voga oggi avere le cosiddette sale riservate, in inglese green rooms, sono adesso diventati famose, preso dal mondo dello spettacolo. È una sala in cui le persone importanti della conferenza o del quello che sia vanno prima di apparire sullo scenario. E forse questa idea è nata da un'idea legittima, raccogliere coloro che dovevano servire pubblicamente per un momento di preghiera con altri pastori, altri oratori, ma oggi è diventato sinonimo del posto dove vanno le celebrità per essere un po' distanziati dai credenti comuni. Si è creata un'aura intorno a queste stanze riservate. Chi è invitato può stare a stretto contatto con gli altri uomini importanti. Alcune volte può entrare qualcuno per portare l'acqua o qualche snack a queste figure, e poi la persona che porta gli snack, anche loro si prendono queste aree di superiorità. Ah, sono stato nella sala riservata. State lontani voi, credenti comuni. Sciocchezze, sciocchezze. Non era il modo di Paolo, e Paolo forse se la poteva tirare, umanamente parlando. Non era il modo di Paolo, non siamo stati di questo tipo di persone. In alcuni ambienti mi è capitato di frequentare, parlare con una persona che aveva forse un po' di... era conosciuto, e una volta ho parlato con una persona di questo tipo e ero curioso: come fai a non perdere il tuo cuore nel mondo delle celebrità cristiane? Gli ho chiesto. Come fai a non perdere, a rimanere con i piedi per terra? E lui, molto umile, mi ha detto: Keith, la prima cosa che devi capire è che non sono una celebrità di serie A, sono una celebrità di classe B. E poi mi disse questo, mi disse: ciò che mi mantiene con l'atteggiamento giusto è che io sono un pastore di una chiesa locale. E quando congedo la chiesa, vado all'entrata e parlo con la signora Smith, e a lei non interessa minimamente quante persone c'erano alla conferenza dove sono stato, o se il mio nome è apparso. Mi parla dei miei nipoti, mi parla della mia salute, la salute di mia moglie. E questo è quello che ho fatto per tutta la mia vita. Molti non hanno questo tipo di atteggiamento, di mansuetudine, di umiltà. Mansuetudine significa potere sotto controllo. Pensiamo a un cavallo addomesticato, pensiamo a un toro addomesticato, che finché è sotto controllo, sotto, diciamo, la padronanza del padrone, presenta un tipo di atteggiamento, giusto? Ma punzecchialo con qualcosa di affilato e vedrai cosa succede con quel cavallo. Vedrai scatenare tutta la potenza di quella bestia. Vedrai cosa combinano. Se lo riportiamo all'idea della mansuetudine dell'apostolo Paolo, Paolo aveva grandi poteri caratteriali, intellettuali, di contatti, di posizione. Poteva sfogare tutte quelle potenzialità superiori quando girava negli ambienti in cui girava. Invece, cosa fece? Diventò mansueto, diventò umile, si abbassò come una mamma nutrice che si prende cura, come solo una mamma può fare. E così dice: siamo stati in mezzo a voi. Sicuramente nessuno di noi deve immaginare di avere la differenza di poteri come Paolo verso coloro a cui ha servito, ma tutti noi possiamo essere tentati al contrario della mansuetudine, all'orgoglio. E se vogliamo sviluppare ministeri e vite umili, dobbiamo essere mansueti, gentili. Mi ricordo quando i bambini erano piccoli, Luca forse aveva qualche anno più di Chiara, sono qua, non li imbarazzerò troppo, ma lui, già un bambino di qualche anno, pensava di poter giocare con la Chiara neonata come con qualsiasi altri dei suoi amichetti, cioè gli lancio la palla in faccia, gli do li picchio sulla testa. E mi ricordo Deborah diceva sempre: dolce, dolce, gentilezza, mansuetudine. E poi prendeva la mano e diceva: così, così, dolce, dolce. Questa è l'immagine. Forse dovremmo ricordarci noi, quando stiamo sviluppando i nostri ministeri, servizi, qualsiasi ambiente dove abbiamo una relazione e ci sentiamo di sfogare tutta la nostra superiorità vera o immaginaria. Dolce, Keith, dolce. Parla in modo dolce con questa persona. Trattala in modo dolce. Dolce. Io ho imparato da un grande uomo una lezione molto importante quando stavo preparandomi per entrare nel ministero. Adesso guardo indietro alcuni di questi episodi e dico, caspita, quanta pazienza hanno avuto con me. Ho affrontato il mio pastore. Ero al seminario, 20-21 anni. Pastore, dovremo fare un inventario spirituale di ogni membro della Chiesa e ogni anno dovremmo misurare la crescita di ogni membro per vedere se hanno raggiunto gli obiettivi spirituali dell'inventario spirituale che abbiamo fatto. Un'idea tipica cucinata nella cucina del seminario, distaccato dalla realtà del ministero vero. Cosa non mi disse il mio pastore? Che idea stupida. Che idea idiota hai avuto, Keith. No, non mi disse così. Non mi disse tante cose che potrebbe avermi detto. Chi pensi di essere tu per dirmi a me? No, non mi disse neanche questo. Mi ascoltò e poi mi disse, beh, Keith, le persone crescono in modo diverso da come pensiamo a volte. Wow, mi ha insegnato tanto. Ha dimostrato mansuetudine con me, ha cercato di insegnarmi, mi diede tempo, continuò ad incontrarsi con me, mi diede tempo per capire. E ho cercato di imitare la dolcezza e la mansuetudine di quest'uomo. Non sempre ci riesco, ci provo. Proverbi 15:1. La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Filippesi 4:5. La vostra mansuetudine, dolcezza, gentilezza sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Modello incredibile quello di Paolo e la sua mansuetudine, che ci dà anche un modello, diciamo, del pastorato, ma anche la leadership nella Chiesa. Ci dà una lezione molto importante in una epoca in cui c'è tanta confusione sul ruolo pastorale. Paolo ci dà questo tipo di linguaggio, familiare. Mamma, poi parlerà del papà in qualche versetto più avanti. Questo è il contesto della leadership cristiana. Molte volte le idee sul pastore sono altre. Il pastore a volte viene immaginato, forse lui stesso si immagina di essere il professore principale nel seminario personale controllato. A volte questo è quello in cui si trasforma il pastore. Il pastore come CEO, alla guida di un'azienda redditizia, guidata dal mercato, no. Questa non è la figura del pastore. Non è né professore principale del seminario, non è pastore CEO alla guida di un'azienda. A volte il pastore viene immaginato come comico, personaggio simpatico che fa stare bene. Il pastore come dittatore fascista che si erge contro il mondo per le sue piccole cause, no? Il pastore come editore guardiano della Chiesa, sempre pronto a sottolineare i difetti delle altre chiese, della denominazione. Pastore come mistico artigiano di parole e rituali che appare solo la domenica mattina, il mercoledì, per dare qualche parola del giorno motivazionale. No, questa non è la figura del pastore che ci dimostra Paolo. Paolo dice come una mamma nutrisce, cura i bambini, affetto per voi. Ci eravate diventati cari. Questo è il modello che ci dà l'Apostolo Paolo del suo ministero. E l'ultimo elemento, l'ultima caratteristica di un ministero umile, lo vediamo nel versetto 8, dopo che parla del suo grande affetto, dice: eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite. Cosa ci dice questo di un ministero umile? Il ministero umile è caratterizzato dal dare se stesso per gli altri, senza pensare a ricevere nulla. È caratterizzato, immerso in questo atteggiamento, dare e basta, dare e basta. Paolo aveva grande affetto per la Chiesa di Tessalonica, non simpatia, ragioni di interessi comuni, non sentimentalismo finto, profondo affetto, come di una madre verso i propri figli. E questo ha avuto il risultato che Paolo ha dato insieme al Vangelo la disposizione di dare la propria vita. E questo è il culmine di un ministero umile, il dare la vita per un'altra persona. È il culmine di una vita e il culmine di un ministero umile. Ed è anche la definizione del cristianesimo. Ed è il culmine della vita vangelocentrica. Cos'è il Vangelo se non il messaggio di autodarsi di Dio per mezzo di Cristo senza nessun contraccambio? Il messaggio per eccellenza. Il Vangelo è questo. E la vita vangelocentrica vive in pratica questo messaggio di dare se stesso per gli altri. Non puoi dire di credere il messaggio di autoarresa, di autodarsi di Dio, il Vangelo, non puoi dire di crederlo e non viverlo. E non funziona. Come puoi predicare un messaggio ampio su questo Dio che aveva tutto e che è glorioso nella sua esistenza infinita, ma ha dato tutto per chi non lo meritava, e poi nel tuo giorno quotidiano dire no, quello là non te lo perdono mai, no, quella cosa non la farò per te, no, quella pecca non la sorvolerò mai. Capite quello che sto dicendo? Non puoi dire di credere il Vangelo e non vivere una vita vangelocentrica. Come puoi dire di credere il messaggio da Cristo che dà se stesso per noi, non meritevoli, mal meritevoli, ed essere ancora orgoglioso? È impossibile. Il io merito, il io pretendo, il io mi aspetto, il io sono stato offeso, il io adesso ripagherò a coloro che mi hanno fatto del male. E se Cristo avesse pensato questo nel tuo e nel mio confronti, non saremmo salvi oggi, vero? La vita vangelocentrica che qui Paolo dimostra è alla base del ministero vero, del ministero umile cristiano. Ed è, ripeto, l'ho detto prima, lo dico ancora adesso, la vita vangelocentrica è il segreto di ogni relazione, ogni matrimonio, ogni chiesa. Predichiamo un Vangelo del Dio che donò se stesso per altri, per me, per te, e viviamo seguendo le orme di questo Dio. E nel matrimonio funziona quando tutti e due vivono così. Marito vive dicendo: come posso vivere rispecchiando il Vangelo verso mia moglie? E la moglie vive il Vangelo: come posso rispecchiare questo atteggiamento di Dio verso il marito? E la relazione benedetta. In chiesa i fratelli si incontrano e non vengono con un altro atteggiamento se non: come posso rinnegare i miei diritti per te oggi? Come posso dire no a me stesso oggi, ai miei desideri, a quello che io vorrei per te oggi? Messaggio più potente dell'universo. Il Vangelo è ciò che preserva la Chiesa dalla dinamica dove fratello si arma contro fratello. Il Vangelo è ciò che preserva una Chiesa dall'invece dell'amore trovare spirito di rivalità, interessi egoistici, antagonismo autocelebrativo, sospetti, giudizi, avidità. Il Vangelo è la risposta. Come la donna di questa storia che voglio leggervi, forse vi aiuterà a avere un'immagine proprio presente di quello che significa questo che Paolo dice qua, non solo predicare ma vivere. Questa donna che si chiama Kay è venuta a parlare con un consulente, era visibilmente esausta, non aveva dormito per 2 settimane, cerchi sotto gli occhi rendevano evidente il fatto che era esausta. Disse: non ho dormito per 2 settimane, la paura la lacerava, l'anima come una frusta di cuoio farebbe, tremava visibilmente. E questa donna Kay iniziò il suo racconto descrivendo le sue condizioni di lavoro. Donna single, lavorava come segretaria legale per un uomo molto difficile. Era bellicoso, arrogante, pomposo, orgoglioso, amava deriderla. E derideva anche la sua fede cristiana. Secondo Kay, urlava, gridava, derideva anche davanti ai clienti. È venuta al consulente e ha detto: è giusto lasciare? Posso lasciare, non ce la faccio più. Il pastore rispose: non era un comandamento divino. Non ero obbligata a rimanere sotto persecuzione, ma forse il problema non era il contesto, ma forse il problema di Kay, se non andava a risolvere il problema di fondo, si sarebbe rappresentato altrove. Le suggerì di riflettere su come avrebbe risposto al suo capo, Bart, e poi chiese se lei avesse mai benedetto suo capo o se l'aveva solo maledetto. Che ha dovuto ammettere: non ho mai benedetto mio capo, l'ho maledetto. Pastore, ho letto alcuni versetti, 1 Pietro 2,23, Romani 12,21, passaggi che ci incoraggiano sulla sofferenza, come rispondere alla sofferenza ingiusta. E poi sottolineo che la situazione di Kay era esattamente quello che si trovavano nelle scritture. E poi chiese questo, disse: che hai vinto il male con il bene? Che bene puoi fare per superare il male di Bart? Lei all'inizio era resistente, aveva difficoltà con l'idea di fare del bene a qualcuno che le aveva fatto del male. Si chiese che bene potesse offrire a un uomo ricco, sembrava di non aver bisogno di nulla. Il consulente disse: perché non usi le tue abilità culinarie per preparare una torta per Bart, come regalo di Natale? Potete immaginare la lotta che c'era dentro di lei, ma lei lo fece, consegnò la torta nell'ufficio di Bart, quando lui non era presente, lasciandolo lì sulla scrivania. Arrivò il capo, seguì la sua solita routine aggressiva, dando ordini, sbattendo la porta, ma pochi minuti dopo emerse con la torta, sorpreso. È per me? Che confermò, era per lui, e quando Bart chiese il motivo, le rispose semplicemente: nessun motivo, volevo solo benedirti con una torta. L'atmosfera in ufficio è cambiata, che i suoi colleghi hanno iniziato a pregare per Bart, hanno scelto attivamente di benedire quelli che maledicono, di vincere il male con il bene. Si sono incontrati 2 mesi dopo, il capo, il consulente con Kay, e l'ha chiesto se aveva deciso di andarsene. Hai mollato, hai lasciato? Lei rispose: no, ho deciso di rimanere. Le cose vanno meglio al lavoro, dormo bene e Bart ha davvero bisogno che qualcuno preghi per lui. Questo è. Non solo predicare il Vangelo, vivere il Vangelo. Così, carissimi, che Dio ci aiuti nei nostri vari ministeri, servizi, siano grandi, piccoli, siano davanti a tanti o pochi, a coltivare il modello umile che anche l'Apostolo Paolo ci insegna. Preghiamo. Caro Padre, grazie per la Tua parola, per l'istruzione che ci dà. Ti preghiamo di aiutarci veramente a poter mettere in pratica queste caratteristiche che abbiamo della Tua parola. Nel nome di Gesù. Amen.